Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
Take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now.
Nel 1964 a Berkeley, nell'università californiana, scoppiò una rivolta senza precedenti. Il contagio fu immediato. Nei campus americani la protesta giovanile mise insieme classi, ceti, gruppi ed investì la morale dei rapporti umani. Gli studenti si schierarono contro la guerra del Vietnam, a favore delle battaglie per i diritti civili e alle filosofie che esprimevano il rifiuto radicale verso un certo stile di vita. Al contempo, alcune popolazioni del blocco orientali si sollevarono per denunciare la mancanza di libertà e l'invadenza della burocrazia di partito, gravissimo problema sia dell'Unione Sovietica che dei paesi legati ad essa. Maurizio Angus e Bidole, questo è Rock and Roll Can Never Die. Buon ascolto.
We were riding back to our camp. We were feeling very fine. The air was clear and slightly damp. Celebrate the ride of the train. We were talking kind of lonely, about not having to go out soon again. From young Billy, who's our central. Yeah, something here ain't exactly right. Found.
must be the sorry sight you ever saw. You know the reason I'm the only man is here to tell her. You know that any girl, she wasn't an angel, she was the law.
Diffusa in buona parte del mondo, dall'Occidente all'Est comunista, la contestazione generale ebbe come nemico comune il principio di autorità come giustificativo del potere nella società. Nelle scuole gli studenti contestavano i pregiudizi dei professori e del sistema scolastico scarso ed obsoleto. Nelle fabbriche gli operai rifiutavano l'organizzazione del lavoro. Facevano il loro esordio nuovi movimenti che mettevano in discussione le discriminazioni dell'etnia. Gli obiettivi comuni ai diversi movimenti erano una radicale trasformazione della società sulla base del principio di uguaglianza, l'opposizione ai poteri costituiti in nome della partecipazione di tutti alle decisioni, l'opposizione al capitalismo e alla società dei consumi, la liberazione dei popoli sotto il giogo coloniale, la lotta al militarismo delle grandi potenze, l'eliminazione di ogni forma di oppressione sociale e di discriminazione razziale. Il fenomeno beat balzò all'evidenza, inizialmente nel mondo della cultura, soprattutto nella letteratura, ad opera di figure come Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, Lucien Carr, Allen Ginsberg, William Burroughs, Neil Cassady, Gary Snyder. Ci fu un processo di aggregazione giovanile attorno ad happening letterari incentrati su questi personaggi, ma in realtà tali poeti e scrittori descrivevano una realtà già esistente da alcuni anni. La Beat Generation, caratterizzata da stili di vita giovanili alternativi. I nuovi orientamenti ed interessi spaziavano fra misticismo, approfondimenti di diverse culture come le filosofie orientali, avvicinamento alla natura e allontanamento dalla società industriale avanzate, nuove forme di percezione ed esperienze psichedeliche, scelte di vita caratterizzate da rottura con la famiglia tradizionale, ricerca di esperienze comunitarie, liberazione sessuale. Gruppi di beat sorsero rapidamente anche in Europa ed altrove. A partire dalla metà degli anni 60, le aggregazioni giovanili di questo tipo presero il nome di hippie, mentre il termine beat si spostò principalmente a denotare un particolare tipo di musica ad esse collegata, che ebbe come principali riferimenti i Beatles e i Rolling Stones. Si distinsero per costumi molto liberi ed ampio uso di sostanze stupefacenti, soprattutto LSD, un allucinogeno che proprio in quegli anni fu immesso sul mercato con rapida diffusione e di cui si teorizzavano le doti di espansione della mente. I hippies non solo si aggregarono in realtà alternative, come le comuni, ma si proiettarono fortemente all'esterno in forme di protesta sociale e politica, principalmente contro la guerra in Vietnam e contro la discriminazione razziale. Battaglie per il riconoscimento dei diritti civili ai neri si dividevano sostanzialmente in due filoni. Il primo era quello pacifista, che auspicava la progressiva integrazione delle masse di colore nella società bianca. Era guidata da Martin Luther King, un pastore battista apostolo della non violenza, che fin da giovane si era dedicata alla lotta contro la discriminazione razziale. il suo celebre discorso in cui auspicava l'uguaglianza tra i popoli, I Have a Dream, scatenò un'ondata di proteste e di violenze, culminate nel suo assassinio nel 1968. Il secondo era quello più intransigente, guidato dalle Pantere Nere, che chiedeva non semplicemente tolleranza e diritti, ma l'accesso effettivo al potere, i Black Power. Rifiutava l'assimilazione nella società dei bianchi, ma rivendicava l'autonomia e l'affermazione della cultura dei neri. Il movimento era di orientamento marxista e chiedeva inoltre libertà ed occupazione, case di istruzione per tutti. La fine delle oppressioni anche verso le minoranze etniche. Era guidato da personalità come Angela Davis e Malcolm X. Quest'ultimo era un avvocato allevato da una coppia di bianchi che gli avevano dato il cognome Little. Divenuto adulto, preferì cancellarlo con una X. Egli era propenso ad un'alleanza tra tutti i popoli neri e lottava per la superiorità razziale del suo popolo. Secondo lui la divisione razziale era inevitabile, ma accusava i bianchi, da lui reputati persone intelligenti, ma responsabili della condizione dei neri, di non fare abbastanza o il necessario per risolvere questi problemi. Morì in circostanze poco chiare nel 1965, assassinato da 3 membri della Nation of Islam, organizzazione che aveva lasciato da poco. Mesi prima della sua morte, dopo un viaggio in Egitto e Arabia Saudita, rinnegò le sue teorie sul potere nero, dicendo che esistevano dei bianchi sinceri, che era amico di buddisti, cristiani, indù, agnostici, atei, bianchi, neri, gialli, marroni, capitalisti, comunisti, socialisti, estremisti, moderati.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Go ahead.
I wanna get into it, man, you know.
Go ahead.
Like a sex machine, man.
Yeah.
Moving, doing it, you know.
Yeah.
Can I count it off?
Go ahead.
1, 2, 3, 4. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up,
get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
like a sex machine,
get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
like a sex machine,
get on up.
Wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, like a sex machine, you got to have the feeling, shoot your bone. Get it together, right on, right on. Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
In Francia la protesta assunse toni molto estesi e radicali nel maggio del 1968 e parve trasformarsi in una rivolta contro lo Stato, ma non assunse mai caratteri insurrezionali. Il 6 maggio manifestarono a Parigi 15.000 persone e il giorno dopo 50.000. I loro propositi erano l'immaginazione al potere. Siamo tutti indesiderabili, proibito proibire. Siate ragionevoli, chiedete l'impossibile. Da quel momento iniziarono a scendere in piazza anche gli operai, i sindacati erano incerti e la sinistra legale era contemporaneamente affascinata ed impaurita dalla deflagrazione improvvisa e largamente spontanea, che era anche una dichiarazione di guerra al generale Charles de Gaulle e al suo primo ministro Georges Pompidou. Charles de Gaulle, il 24 maggio, pronunciò un discorso televisivo di 7 minuti, in cui promise di indire entro giugno un referendum. Disse: se doveste rispondere no, non c'è bisogno di dire che non continuerei ad assumere per molto le mie funzioni, ma se con un massiccio sì esprimerete la vostra fiducia in me, comincerò con i pubblici poteri e spero con tutti coloro che vogliono servire l'interesse comune a cambiare ovunque sia necessario le vecchie scadute di inadatte strutture ed aprire una via più ampia per il sangue giovani di Francia.
Put your bad self. Say it louder.
I'm coming out.
Say it louder. get what we deserve. We've been built and we've been scorned. We've been treated bad, talked about as sure as you born. Just as sure as it takes two eyes to make a pair. Brother, we can't quit until we get our share.
Situazione ben diversa si aveva nei paesi del patto di Varsavia, dove le manifestazioni chiedevano più libertà di espressione e una maggiore considerazione delle opinioni e della volontà della popolazione sulle scelte politiche. La più alta delle manifestazioni di protesta fu la rivolta studentesca in Cecoslovacchia, che condusse alla svolta politica chiamata Primavera di Praga. Tuttavia, nel timore che questo processo di democratizzazione contagiasse anche gli altri paesi del blocco sovietico, l'Unione Sovietica decise di soffocare con la forza il movimento di riforma. Con questa scelta così violentemente autoritaria, molti partiti nazionalcomunisti sparsi nel resto del mondo si dichiararono in totale disaccordo. L'occupazione della facoltà di sociologia a Trento nel gennaio 66 e la pubblicazione di un'inchiesta sulla sessualità nei giovani sul giornale studentesco La Zanzara a Milano nel febbraio dello stesso anno furono gli eventi che segnarono l'inizio del 68 italiano. Nell'articolo c'era scritto: vogliamo che ognuno sia libero di fare ciò che vuole, a patto che ciò non leda la libertà altrui. Per cui assoluta libertà sessuale e modifica totale della mentalità. Sarebbe necessario introdurre un'educazione sessuale anche nelle scuole medie, in modo che il problema sessuale non sia un tabù, ma venga prospettato con una certa serietà e sicurezza. La religione in campo sessuale è apportatrice di complessi di colpa. I redattori della Zanzara e il presidente dell'istituto, Daniele Mattalia, furono incriminati e processati. Luigi Bianchi de Spinosa, presidente del Tribunale di Milano, assolse tutti, aggiungendo con tono paternalistico: non montatevi la testa, tornate al vostro liceo e cercate di dimenticare questa esperienza senza atteggiarvi a persone più importanti di quello che siete. 24 gennaio del 1966 a Trento avvenne la prima occupazione in Italia di una sede universitaria. Nei mesi seguenti il movimento studentesco trentino, animato tra gli altri da Marco Boato, Mauro Rostagno, Renato Curcio, Margherita Cagol e Marianella Sclavi, condusse un'accesa battaglia per lo sviluppo della scienza sociologica e del sistema di insegnamento universitario, del quale venivano contestati forme e contenuti. L'occupazione sarà ripetuta nell'ottobre dello stesso anno, protestando contro il piano di studi e lo statuto, entrambe in fase di elaborazione, e proponendone stesure alternative. L'azione si concluse poi a causa dell'alluvione di Firenze, quando molti studenti accorsero volontari per portare aiuto nelle aree più colpite. E questo primo movimento ed incontro spontaneo di giovani provenienti da tutta Italia e anche dall'estero contribuì a far sorgere in molti di essi lo spirito di appartenenza ad una classe studentesca prima sconosciuta. Il 1 marzo del 1968, nei giardini di Valle Giulia a Roma, ci fu uno scontro tra studenti e forze dell'ordine senza precedenti, con centinaia di feriti, 228 fermi e 10 arresti. In quel periodo la rivista La Sinistra aveva pubblicato un manuale per la fabbricazione di bottiglie Molotov. Commentando la battaglia di Valle Giulia, Pierpaolo Pasolini scrisse: avete facce di figli di papà. Vi odio, come odio i vostri papà. Buona razza, non mente. Avete lo stesso occhio cattivo. Siete pavidi, incerti, disperati. Benissimo. Ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati. Prerogative piccolo borghesi. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte con i poliziotti, io simpatizzavo con i poliziotti, perché i poliziotti sono figli poveri, hanno 20 anni, la vostra età. Siamo ovviamente d'accordo contro l'istituzione della polizia, ma prendetevela con la magistratura e vedrete. I ragazzi poliziotti che voi, per sacro tempismo di eletta tradizione risorgimentale di figli di papà, avete bastonato, appartengono all'altra classe sociale. A Valle Giulia ieri si è così avuto un frammento di lotta di classe e voi, benché dalla parte della ragione, eravate i ricchi, mentre i poliziotti che erano dalla parte del torto erano i poveri.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars.
Sempre a Milano, il 12 aprile del 1968, il Corriere della Sera fu assalito da un gruppo di giovani che alzarono le barricate e si scontrarono contro la polizia. 9 giorni dopo, Eugenio Scalfari prese posizione sull'Espresso e disse: questi giovani insegnano qualcosa anche in termini operativi. L'assedio alle tipografie di Springer per bloccare l'uscita dei suoi giornali è un mezzo nuovo di lotta molto più sofisticato ed efficace delle barricate ottocentesche o degli scioperi generali. Ad un sistema raffinato si rispondono con rappresaglie raffinate. L'esempio è contagioso. venerdì sera a Milano un corteo di studenti in marcia per dimostrare sotto il consolato tedesco si fermò a lungo e tumultuando sotto il palazzo del Corriere della Sera. Può essere un ammonimento per tutte quelle grandi catene giornalistiche abituate ormai da lunghissimo tempo a nascondere le informazioni e a manipolare l'opinione pubblica. Ammesso che sia mai esistita, la società ad una dimensione sta dunque facendo naufragio. Chi ama la libertà ricca e piena non può che rallegrarsene e trarne felici presagi per l'avvenire.
Round, round, up and down, all along the lonely town. See him sinking low, doesn't see the joy there is to know. And he cried from the misery, and he lies singing harmony. She is gone, there is no tomorrow, it is done. So now he must borrow the life of his brothers, and living in sorrow must do for the others.
In Italia il movimento si trasformò aumentando di intensità e continuò per tutto il decennio successivo. A partire dal 1973, quando il Partito Comunista Italiano iniziò ad elaborare un progetto di incontro con le forze socialiste e cattoliche, la sinistra extraparlamentare vide la nuova strategia come un ulteriore tradimento nei confronti della classe operaia e una resa nei confronti della Democrazia Cristiana. Alla fine di giugno del 76 si tenne al Parco Lambro di Milano l'ultima edizione del Festival del Proletariato Giovanile, organizzato dalla rivista Re Nudo con i circoli del proletariato giovanile, i collettivi autonomi di quartiere, Radio Canale 96, Lotta Continua, Quarta Internazionale, Partito Radicale, Rivista Anarchica e Umanità Nuova. Ai 4 giorni del festival parteciparono complessivamente più di 400.000 giovani. Nel corso del festival si verificarono anche alcuni tafferugli che protestavano ritenendo i prezzi eccessivi. Cominciò così a delinearsi il movimento del 77 che teorizzava il rifiuto al lavoro utilizzando i termini esproprio, autoriduzione, spesa proletaria. Ed aveva come nemici sia le forze di governo, sia il Partito Comunista e i sindacati. Per questi motivi il settimanale statunitense Time lo descrisse come il rasoio che ha separato per sempre il passato dal presente.
Soldi tu non hai,
Negli anni 60 alcuni militanti del gruppo estremista Black Panthers avrebbero infatti fatto visita a Jimi Hendrix al termine di un suo concerto, accusandolo di essere un coconut, alla lettera noce di cocco, nero fuori e bianco dentro, massimo insulto per la comunità afroamericana del periodo, ed estorcendogli l'impegno di una militanza più consapevole a partire dall'attività on stage. La costituzione della Band of Gypsy nascerebbe così da un diktat delle Pantere Nere, cui Hendrix, esplicitamente minacciato, non avrebbe potuto sottrarsi. Edoardo Bennato definiva sarcasticamente il cantautore forte, bello, imbattibile, incorruttibile. Era il 1976, giusto il 2 aprile di quell'anno. Il cantautore invece venne addirittura processato in piazza, cioè sul palco al Palalido, da parte del gruppo più politicizzato, appartenente a gruppuscoli di sinistra extraparlamentare, da Lotta Continua a Renudo, con l'accusa di fingere di essere di sinistra, speculare sui giovani, ammiccare a certi atteggiamenti solo per fare i soldi. Il cantautore è Francesco De Gregori, che ne esce così traumatizzato da annunciare che non canterò mai più in pubblico. Mancava solo l'olio di ricino, disse. Roberto Vecchione invece ebbe a dire: e spararono al cantautore in una notte di gioventù. Gli spararono per amore, per non farlo cantare più. Gli sparavano perché era bello ricordarselo come era prima, alternativo, autoridotto, fuori dall'ottica del sistema. Invece Bennato disse: niente canzoni, stasera è di scena un processo alla celebrità. Francesco non se lo aspettava. Vedeva intorno a sé solo ragazzi come lui che gli dicono: compagno, sei in errore, la tua avventura adesso si conclude, noi invece andiamo avanti e non ci fermeremo mai. Così un gruppo sale sul palco e legge un comunicato contro l'arresto a Padova di un extraparlamentare. Il concerto ricomincia finché tra il pubblico uno grida: in sala ci sono più fascisti che compagni. Parte una rissa di 20 minuti, poi il concerto riprende e arriva fino in fondo. Ma il fondo si deve ancora toccare. De Gregori è assediato in camerino. Gli dicono: esci! Torna sul palco a parlare con noi o sfasciamo tutto! Inizia così un processo popolare di quasi un'ora, coi pochi spettatori rimasti, dove parla solo l'accusa. Dicevano: suona per i lavoratori, non ti mettere in tasca i soldi. Se sei un compagno, non a parole ma a fatti. Lascia qui l'incasso. Prima si fa la rivoluzione, poi si potrà pensare alle arti o alla musica. Lo diceva anche Majakowski, che era un vero rivoluzionario e si è suicidato. Perciò suicidati anche tu. Vai a fare l'operario e suona la sera a casa tua. De Gregori tace e ricorda: Fu un'aggressione, non fu una contestazione. La contestazione è quando tu prendi una persona e contesti delle cose. Quella invece fu un'aggressione e non ci fu nessun dialogo.
L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile, un angioletto come te. C'è stata un'altra che ti somigliava, l'ho conosciuta tanto tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile. Prima c'era ed adesso non c'è. Che ci fai in un posto simile? Un angioletto come te. Facevi meglio a restare a casa e non andartene in cerca di guai. Dovresti amare chi ti vuole bene e non vorrebbe farti piangere mai. Ora è impossibile capire dal primo bacio il tuo limite estremo qual è. Ma che ci fai in un posto simile? Un angioletto come te. Stasera puoi diventare famosa, credimi. La gente per strada si volterà. Vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te. Ancora prima che arrivassi.
Nel 1976, al Pala Lido di Milano, due mesi prima del famoso processo a Francesco De Gregori da parte dei commissari politici di Autonomia Operaia, anche il cantautore newyorkese Lou Reed aveva avuto a che fare con le contestazioni. Prima era stato preso in ostaggio il manager David Zard. Lou Reed invece aveva mostrato il dito medio ed urlato «Fuck you everybody!» mentre lasciava il palco dopo un paio di canzoni. Qualche giorno dopo, per il concerto al Palaeor di Roma, si sfiorò addirittura la guerriglia urbana.
Thank you. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
E siamo così giunti anche questa sera alla conclusione. Maurizio Angus Bidoli e Rock and Roll Can Never Die vi danno appuntamento a lunedì prossimo, sempre dalle frequenze di radiosonar.net. E potrete anche ascoltarci sulle frequenze di gemininetwork.it. Un abbraccio a tutti, come sempre, viva il rock! Ciao!
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.